parte seconda, pagina 270. Il passaggio della Beresina. Era destino che la nostra esperienza dovesse arricchirsi di un capitolo di vita nella Russia dei sovietici, nel caos immane lasciatovi dalla guerra. La seconda fase del viaggio fu ancora più insopportabile della prima: frequentissimi cambiamenti di convoglio, con vagoni sempre più sgangherati, lunghe soste nelle campagne dell'Ucraina e della Bielorussia. Sempre nuove e più complicate sistemazioni nei vagoni decrepiti, spesso più angusti dei precedenti, mentre le piogge violente e frequenti allagavano l'interno, penetrando attraverso le mille fessure del tetto. Giornate intere trascorse nei bivacchi all'aperto, al sole, al vento, alla pioggia. Notti brevi luminose in cui eravamo gettati a terra nelle stazioni ferroviarie, in mezzo a contadini russi dal venerando aspetto biblico ma poco rassicurante. E si dormiva così, su una coperta, fra i parassiti, nell'umidità, in odiosa promiscuità, oppressi dal timore di venir derubati durante il sonno dei pochi stracci e degli oggetti d'uso personale che ancora possedevamo e che avevamo rimediati con mille sacrifici e mille artifici. Per il contadino russo è cosa abituale distendersi e dormire in terra. Nelle loro isbe, mentre i vecchi e i bambini dormono sulla stufa, il contadino dispone il suo giaciglio sul pavimento e vi dorme saporitamente e tranquillamente, proprio come un letto. Avevo potuto procurarmi una cesta di vimini in cui raccogliere le riserve e che durante il viaggio mi serviva da sedile. La notte, per mia tranquillità, prendevo la precauzione di legarmela al braccio con la cintura dei calzoni, così da evitare che qualcuno me la portasse via mentre dormivo. Così, per ogni nuova situazione, ecco mille piccoli problemi che si presentavano e mille nuovi artifici a cui ricorrevamo per risolvere il più grande problema di quell'esistenza da romanzo d'avventure. Il treno proseguiva il suo cammino attraverso un territorio agreste, in un succedersi di acquitrini desolati, immensi, di sconfinate steppe dall'alta erba rossastra, di campi di grano e di segale. Poi ancora leggere ondulazioni, varie di prospettiva e colori, foreste dense di abeti e qua e là file di piccole isbe, come timide oasi di vita nell'infinita solitudine dei campi, mentre la sera vaporanti nebbie grigie creavano un'atmosfera irreale, trasognata, al nostro viaggio senza fine. Lasciata anche l'Ucraina, attraversammo ora la Bielorussia e il paesaggio diventava sempre più nordico, desolato nella sua immensità sconfinata. Boschi profumati di muschio, odore di terra fresca, bagnata, e fiumi larghi, pigri, vorticosi, che attraversavamo lentamente su ponti di legno improvvisati, sui quali il convoglio procedeva a sbalzi, ora rallentando, ora correndo, con strappi improvvisi. Mi sentivo ormai l'anima di un nomade. Ero in uno stato di stordimento che quasi stentavo a tenere gli occhi aperti nella calma stagnante, opprimente del paesaggio immerso in una magica e immensa pace. Non riuscivo più nemmeno a ricordare da quanti giorni eravamo in viaggio. Giungemmo così alla Beresina, il fatale passaggio di ogni invasione in Russia. Un brivido di tragedia sembrava aleggiare su quella pianura divenuta uno sterminato cimitero, su quella indescrivibile ecatombe di carri armati, di cannoni, di carriaggi, di mitragliatrici, di cadaveri, di carogne, ai lati della linea ferroviaria, per chilometri e chilometri, in mezzo alle foreste distrutte, agli stagni che si erano formati nelle buche scavate dalle bombe. Tornavano alla mente le descrizioni delle grandi tragedie napoleoniche che aveva visto quei medesimi luoghi, ma ogni narrazione era superata dall'orrore di quanto appariva a testimoniare l'enormità del disastro subito dai tedeschi in quella sacca infernale. Per comprendere il tragico destino delle grandi armate hitleriane, la tomba di un delittuoso sogno d'imperio, bisogna pensare a ciò che era stato il fronte russo, migliaia e migliaia di chilometri in profondità e altrettanti in lunghezza, su di un territorio piatto, senza alcun appiglio tattico, quasi privo di strade, un vuoto assurdo, spaventoso, incolmabile, che ingoiava implacabile le divisioni tedesche, frantumando ogni velleità, disperdendo ogni energia nel nulla della steppa sconfinata. Un deserto infinito davanti e un nemico potente manovriero, un deserto alle spalle, fra le insidie e gli agguati dei gruppi partigiani. I nazisti dovevano lottare contro armate che vivevano in un'altra dimensione temporale e spaziale. Quel terreno sconvolto e tutti quei cadaveri richiamarono alla mia mente la valle di Josafat e il giudizio universale. Mentre svolgevo simili considerazioni, il viaggio proseguiva sempre verso nord, verso la Lituania e il Baltico. Come, dove, quando ci saremmo fermati? Un giorno ci fu detto che la meta era prossima e che si trattava di un grande lager in prossimità di Starije Doroghi, un lager importante. Il nome di Starije Doroghi, tante volte apparso nei bollettini di guerra, faceva pensare a un nuovo ambiente di caotiche distruzioni, ma la stanchezza mi faceva desiderare soltanto l'arrivo e non importava dove, e solo sognavo un po' di riposo dopo tanto vagare. Il lager esisteva effettivamente ed era stato occupato fino a pochi giorni prima da un forte numero di ex internati francesi, partiti per Varsavia, Berlino, Parigi. Ma il comandante del campo non aveva ricevuto ordini per quanto riguardava noi e non volle assolutamente accoglierci. Dovemmo così rassegnarci a bivaccare in stazione per un giorno intero e la notte successiva fino a che giunsero definitive istruzioni da Mosca. Allora riprendemmo il viaggio e dopo un'altra giornata raggiungemmo finalmente la meta sospirata, il paese di Slutsk, a un centinaio di chilometri a sud di Minsk. Pagina 274. Il campo di Slutsk. A Slutsk, proprio nelle adiacenze della stazione ferroviaria, esisteva una vera serie di lager. La prima zona in cui fummo accolti era costituita dal consueto recinto di reticolati, entro il quale sorgevano massicce costruzioni sul tipo delle usuali caserme militari. In quei fabbricati erano già sistemate migliaia di ex prigionieri di varie nazionalità, mentre gli italiani, ex internati dai tedeschi per non aver voluto aderire alla Repubblica Sociale di Mussolini, erano in numero prevalente. Una prima sorpresa ci attendeva all'arrivo. Tutti quei nostri compagni romeni, ungheresi, bulgari, austriaci, che avevamo visto partire da Katowice assai prima di noi e che con invidia comprensibile pensavamo fossero da tempo rientrati in patria, erano lì nel medesimo campo in cui eravamo giunti noi. Dopo aver lasciato Katowice, erano stati sistemati per qualche tempo nei lager di Cernauti, alle porte della Romania, e successivamente rispediti a Slutsk, dove erano arrivati poche settimane prima. La cosa ci apparve subito strana e piuttosto scoraggiante. Tra questi nostri compagni così ritrovati c'era un buon numero di ebrei reduci da Auschwitz, i quali ci accolsero cordialmente, come vecchi amici. Evidentemente, essendo l'ambiente abbastanza sereno, risorgeva un senso di fratellanza umana e di mutua comprensione cui da tempo non eravamo più avvezzi. Come già ho detto, infatti, l'assenza quasi assoluta di solidarietà fra i gruppi delle varie nazionalità che avevo constatato nel lager di Auschwitz era stata per me una scoperta davvero dolorosa, che mi aveva addirittura nauseato nei confronti dell'umanità, che dopo secoli di civiltà era pur sempre la stessa dell'epoca delle caverne. Ma quella sera il gruppo degli ebrei rumeni ebbe per noi, nuovi arrivati, un pensiero gentile. Sapendoci affamati, ci dettero interamente la razione di lancio che il comando sovietico aveva fatto loro distribuire. Quel gesto così umano e insolitamente generoso fece bene al nostro spirito, oltre che al nostro stomaco. Anche attorno a noi trovammo l'atmosfera vibrante creata dalle migliaia di soldati italiani presenti nel lager. La vita del campo di Slutsk, specialmente nei primi giorni, fu tutt'altro che confortevole. Dentro vasti stanzoni in cui i serramenti, le inferriate, gli impianti di illuminazione, di riscaldamento, le tubazioni dell'acqua, tutto era stato asportato, reso inservibile dalla furia distruttrice degli invasori nazisti, prima dell'abbandono definitivo del campo al sopraggiungere delle armate sovietiche. Fummo costretti a dormire ancora sul pavimento. E dopo tanti giorni di viaggio disagiato e di vivere in scatola, restammo una settimana intera senza poter avere un pasto caldo, perché la cucina del campo non era ancora in grado di fornirci la nostra normale razione di zuppa. L'avventura senza fine, unitamente alla recente malattia da cui ancora non m'ero del tutto ripreso, mi aveva lasciato addosso un senso di grande debolezza e una profonda apatia, per cui mi coglieva spesso la voglia di lasciarmi andare, di non lottare più. Trascorrevo le giornate come se lo spirito vigile di osservazione che in tante circostanze mi aveva sorretto si fosse ad un tratto atrofizzato, come se la volontà di vivere fosse proprio esaurita. Mi tormentava inoltre, con particolare insistenza, il ricordo della mia povera Elena, degli ultimi istanti che avevo vissuto con lei, dell'ingiusta del triste mistero insondabile della sua scomparsa. Poi, lentamente, quel periodo alquanto critico passò, subentrò una nuova fase di discreto benessere fisico e anche il mio spirito reagì, rinvigorendosi. E cominciai ad uscire a passeggiare lungo i viali del lager, camminando appoggiato un bastone, nel mio ormai consueto vestito zebrato, che opportunamente tagliato, consentiva di prendere il sole sul ginocchio ferito. Vedendomi alcuni militari italiani, mi si avvicinarono con affabilità per dimostrarmi la loro simpatia. Talvolta mi era difficile sopportare certa loro esuberante allegria, pure preferivo la compagnia di costoro a quella del gruppo lavoratori civili con cui avrei dovuto restare. Per il medesimo motivo avevo accolto la proposta di Faccioni, un cortesissimo soldato meridionale che mi aveva suggerito di mettermi accanto a lui in una camerata semivuota e discretamente tranquilla. Sembra impossibile che un uomo della mia età, reduce da una paurosa avventura, si potesse abituare a trascorrere ancora mesi e mesi sotto quella sorta di naia italo-russa in un frastuono di genti diverse, di lingue diverse, in quell'angolo remoto della sterminata Russia. Ma penso che come chi, passando all'improvviso dall'oscurità completa al bagliore del sole, non può reggere la luce radiosa ed è costretto a socchiudere gli occhi, così, se d'un tratto fossi stato sbalzato dalla schiavitù, dagli orrori del campo della morte, alla piena libertà, alla vita del passato, forse sarei impazzito. Invece, quel soggiorno di Slutsk doveva rappresentare un ponte di trapasso graduale e darmi il tempo necessario per riandare il corso della mia vita, per considerare problemi che forse non avrei potuto altrimenti nemmeno concepire. Ma poi anche la vita multiforme che mi tumultuava attorno cominciò ad interessarmi. In tutte le varie zone del lager di Slutsk gli italiani erano in prevalenza, erano circa 10.000, ma la loro vivacità e il loro spirito di intraprendenza li faceva apparire anche di più. Sovrintendeva il complesso dei campi di ex internati il generale Herberto Papini, dimesso da poco da un ospedale di Dublino, coadiuvato da una decina di ufficiali di vario grado che si sforzavano di mantenere una relativa disciplina e di tenere il collegamento con il superiore comando sovietico. Non c'erano fra noi prigionieri italiani già appartenenti all'Army Realxir, i quali dovevano essere stati raccolti in altri campi. Da quanto appresi nei colloqui successivi con ufficiali sovietici, la sorte di quei nostri sventurati connazionali doveva essere stata molto crudele. Interminabili marce forzate di trasferimento dopo la cattura, in un clima micidiale, senza indumenti pesanti, calzature adatte, sotto una ferrea disciplina. Tutto doveva contribuire a creare ben presto larghi vuoti nelle loro file. Gli scampati e gli stenti del viaggio, già in tristissime condizioni fisiche e morali, raccolti in campi situati in regioni impervie, con cibo inadatto e insufficiente, specialmente in quel clima, malvestiti fra parassiti ed epidemie di ogni genere, dovevano poi essere morti in gran numero. Si poteva quindi prevedere che il loro rimpatrio, non certo imminente, avrebbe procurato amare delusioni a molte delle migliaia di famiglie in trepida attesa del ritorno dei loro cari. Il lager di Slutsk era situato in una vasta zona erbosa, confinante da un lato con la ferrovia e dagli altri con piccole alture. Nel centro c'era un campo di calcio dove le partite si succedevano con ritmo ininterrotto fra l'entusiasmo dei compagni che vi assistevano. Ci furono campionati regionali italiani e incontri internazionali fra le nostre squadre, quelle ungheresi, le romene, le sovietiche e le greche, e le squadre italiane si dimostrarono quasi sempre imbattibili. Gli italiani del resto erano molto ricercati anche per i più svariati generi di lavoro artigianale. C'era chi faceva il sarto, chi il calzolaio o il barbiere, anche per i sovietici. Perfino i grandi ritratti di Lenin e di Stalin che dominavano il campo erano opera di pittori italiani. Un'altra attività particolarmente sviluppata era quella di alcuni abilissimi militari che, utilizzando intelligentemente il materiale metallico di vecchie scatole di conserva, riuscivano a fabbricare pentole, tegami e arnesi diversi, molto utili per le nostre necessità quotidiane. Esisteva anche un piccolo teatro. È noto che i russi sono degli appassionati dell'arte drammatica e gli ex internati avevano immediatamente preso possesso di quel locale per organizzare trattenimenti musicali e riviste, discretamente spiritose e vivaci, che attiravano spettatori di ogni nazione del lager, compresi ufficiali e soldati russi, i quali però non si rendevano conto che sovente le nostre risate erano provocate da frecciate facezie dirette contro di loro e i loro comandi. Nell'aria fumosa di quel locale dei trattenimenti serali giungeva con insistenza all'orecchio lo scricchiolio dei semi di girasole, un vero esercizio di pazienza che molti fra noi avevano prontamente adottato sull'esempio dei russi come passatempo e con l'idea di ricavarne un nutrimento vitaminico. Intanto a Slutsk era giunto un altro convoglio di italiani provenienti dalla Romania. Si seppe poi che molti di costoro avevano un passato tutt'altro che limpido. E molte valigie ricolme di ogni ben di Dio e non di bene soltanto, dato che mi vennero trovate perfino delle armi e dei ritratti di Mussolini. Si diceva inoltre che quella gente, all'epoca dello sciagurato armistizio del 1943, avesse venduto in massa i cacci italiani alla Marina Militare Rumena e poi scelato il denaro ricavato conducendo una vita da nababbi. Fatto sta che da quel giorno la nostra camerata, prima abbastanza tranquilla, si trasformò in una vera bolgia di canti, grida, discussioni continue, un frastuono che nelle mie condizioni fisiche e morali non me la sentivo di sopportare. Allora, per quanto non fossi veramente malato, feci domanda di essere accolto nell'infermeria italiana del campo. Anche nell'infermeria, d'altra parte, le cure erano pressoché nulle, nonostante la buona volontà dei medici militari italiani, che dovevano quasi sempre limitarsi a indicare a quali medicinali sarebbero ricorsi se li avessero avuti a disposizione. Occorre aggiungere che i russi a quell'epoca di medicinali ne avevano ben pochi e che comunque per loro noi eravamo dei malati immaginari. Secondo i sovietici, per essere veramente bolnoi, ci volevano almeno 40 gradi di febbre. Nel quel caso si veniva ricoverati all'ospedale di Slutsk, che così finiva con l'accogliere soltanto dei moribondi. Mi fu assegnato un posto d'angolo fra dei giovani militari affetti da pleurite o da tubercolosi, ma ormai come avrei potuto temere simili vicinanze o contatti con relativo contagio? Fui subito trattato con molta deferenza dai medici e assai cordialmente dai nuovi compagni, tanto che alla fine assunsi il ruolo di capo camerata, preposto alla delicata operazione di suddivisione delle razioni alimentari e alla distribuzione del giornaletto L'Alba in lingua italiana, che i russi pubblicavano allo scopo di tenerci informati circa i più importanti avvenimenti. Malauguratamente, dopo alcuni giorni che mi trovavo all'infermeria, giunse l'ordine di trasferimento di tutti gli ex internati civili italiani nel lager di Starije Doroghi, a circa 70 km di distanza. Io ero stanco di tutti quei trasferimenti e per di più non potevo soffrire la compagnia di gente che, ad eccezione di pochissimi superstiti ebrei e internati politici, era costituita da collaboratori volontari dei nazisti o, peggio, da individui provenienti dalle carceri italiane. Così adottai la tattica della disubbidienza passiva, già sperimentata con discreto successo sotto i tedeschi, da Bolzano ad Auschwitz. Non risposi alla chiamata di appello e rimasi nel lager di Slutsk in mezzo ai militari. Non ebbi per questo serie difficoltà perché dopo qualche giorno la mia posizione fu definitivamente regolarizzata quando il comandante italiano, verificato il mio debole stato fisico, dichiarò in tono scherzoso che mi avrebbe preso in forza per aggregarmi al 5º battaglione. Da quel giorno la mia appartenenza alla Naja divenne effettiva. Il vitto, nericco nevario, che veniva distribuito al campo, era comunque sufficiente a sfamarci e, per la verità, era quello stesso riservato ai militari sovietici: un surrogato di caffè per la colazione del mattino, una zuppa densa di miglio oppure una specie di pappetta di cereali, la casa russa, a mezzogiorno, e un'altra minestra di questo genere alle 5 del pomeriggio. A intervalli piuttosto irregolari venivano distribuiti un po' di zucchero e una razione di carne in scatola o anche una riba, un piccolo pesce rinsecchito. Nel giorno della distribuzione della riba, l'aria della camerata diventava più irrespirabile del solito, poiché molti fra noi, anziché affrettarsi a mangiare quella sorta di aringa, la conservavano per cederla poi ai contadini russi dei dintorni in cambio di una kurizza, ossia una pollastrella con cui facevano il brodo con l'aggiunta di patate rimediate in modo non precisamente ortodosso. Naturalmente avevamo anche una razione di pane, circa 700 grammi al giorno, ma anche questo veniva distribuito assai irregolarmente, forse per via delle difficoltà dei trasporti o per la deficiente organizzazione. Era un pane nerissimo, composto di non so quale miscela, in cui la farina di grano entrava forse come impurità. Tagliarlo era un problema. Mentre la crosta si sgretolava e cadeva in pezzi, la parte interna era così densa e collosa che impiastricciava la lama del coltello al punto che bisognava raschiarlo per renderlo pulito. Mi è stato riferito che i russi, anziché impastare il pane come si fa da noi, lo colano a liquido entro apposite forme e lo cuociono rapidamente a fuoco vivo. In tal modo la crosta risulta quasi bruciata, mentre l'interno rimane umido e molliccio. Con tutta la migliore buona volontà e il fermo proposito di mangiare ogni cosa per tenermi in forma, quel pane non riuscivo proprio ad ingoiarlo e finivo col cederlo quasi sempre ai contadini della zona, in cambio di latte che mi serviva per la colazione del mattino, da aggiungere al surrogato. Gli ex internati di altre nazionalità, giunti al campo prima di noi, si erano sistemati meglio, avevano camerate più spaziose e asciutte e mense attrezzate con tavole e stoviglie. Per concessione del capogruppo dei reduci greci, Cabeli, cui ero legato a una vecchia amicizia fin dai tempi di Birkenau, potevo andare ogni giorno alla loro mensa e ricevere così razioni supplementari e abbondanti di zuppa. Il pasto veniva consumato fra l'imperversare di un'improvvisata orchestrina che alternava musiche zigane assordanti alla Katyusha, la famosa canzone di guerra dei sovietici, che doveva diventare un inno internazionale fra i gruppi partigiani di tutta Europa. Nei campi di internamento della Russia correva ormai su tutte le bocche, nella traduzione burlesca e senza senso fatta dai nostri soldati. Non c'è più pane, non c'è più polenta, 5 bambini, non c'è più latte. Io non so, non arrivo a capire. Nell'originale, in lingua russa, le parole erano poetiche e sentimentali, ma i nostri militari avevano, chissà perché, combinato quella riduzione e ne erano soddisfatti. Io intanto svolgevo quella vita all'aria libera, in uno stato di continuo riposo, di sonnolenza indolente. Il mio fisico, nonostante la mancanza di ogni comodità, si andava riprendendo bene, e così pure il morale. Avevo stretto amicizia con un gruppo di militari, in gran parte milanesi o comunque residenti a Milano, che avevano per me premure ed attenzioni eccezionali, che non si limitavano ad amichevoli parole di conforto e a piccoli servigi, ma si completavano con doni pressoché giornalieri di uova, zucchero, frutta e perfino ricostituenti vitamine. Fra i soldati c'era chi, sotto i tedeschi, aveva potuto ricevere pacchi dall'Italia e chi aveva ancora dei denari per fare qualche spesa e completare così il vitto fornito dai sovietici. Mi sento tuttora l'animo riboccante di gratitudine, ripensando alle cortesie e ai regali così spontaneamente offerti dai miei amici Vito Francesco e Culli, i due sergenti che mi furono inseparabili compagni nelle conversazioni, nelle passeggiate nei viali o nei dintorni del lager, oltre che nell'interminabile viaggio di ritorno in patria. Fine lettura, pagina 283.